sensibile, per favore. Ho fatto un sogno opprimente.
Sogno o son elfo? 50 anni di teatro in un soffio. La fine degli anni Ottanta e l'avvento del nuovo decennio sono connotati da eventi epocali e mutamenti sociali e politici. Adriano Sofri, Ovidio Bonpressi e Giorgio Pietro Stefani vengono accusati dell'omicidio del commissario Calabresi. Viene emessa la prima sentenza per la strage di Bologna che condanna i neofascisti Fioravanti, Mambro e Cavallini. Achille Occhetto diventa segretario del PC. Nascono la Lega Nord e il Salone del Libro di Torino. Esce il primo Game Boy. L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci vince 9 Oscar e Ayrton Senna vince il campionato di Formula 1. Mikhail Gorbaciov è il nuovo segretario generale del Partito Comunista Sovietico. George Bush Senior diviene presidente degli USA. L'Ayatollah Khomeini lancia una fatwa contro lo scrittore Salman Rushdie. Iniziano le proteste in piazza Tiananmen in Cina. Esce il primo album dei Nirvana. Dopo la rivoluzione di velluto, il poeta Václav Havel diviene premier nella neonata Repubblica Ceca. L'11 novembre 1989 cade il muro di Berlino. In una notte indimenticabile migliaia di persone accorrono da tutta Europa per festeggiare e il celebre violoncellista Mstislav Rostropovich suona dal vivo sotto il muro. Negli anni Ottanta il Teatro dell'Elfo compie un percorso di maturazione intenso, scandito da altre incursioni nella drammaturgia contemporanea internazionale, come con Visi noti e sentimenti confusi di Boto Strauss, L'isola di Atol Fugard o Comedians di Trevor Griffiths, che segna il ritorno alla regia di Gabriele Salvatores e la nascita di un collettivo di professionisti della comicità che si affermerà presto anche in altri ambiti. Nel 1988 l'incontro con Rainer Werner Fassbinder suggella anche la regia a quattro mani Bruni De Capitani, che troverà un felice esito in Le amare lacrime di Petra von Kant, testo seduttivo e cerebrale che si concretizza in una memorabile interpretazione di Ida Marinelli.
Non hai mai mosso un dito in vita tua. Ti sei fatta mantenere prima da papà e poi da me. Lo sai cosa sei per me? Una puttana, mamma. Una misera, lurida, spregevole puttana.
Io faccio anche un po' fatica, l'ho sempre fatto, infatti mi ricordo quando provavamo con la Petra, ero lì.
Dai Ida, non mi viene, dai!
Non mi viene.
Parliamo delle lacrime amare di Petra von Kant, dell'evoluzione verso la Mitteleuropa dell'elfo, di un nuovo autore importante.
Mi sembrava di essere una lampadina che poteva dare molta luce, ma che aveva una resistenza molto forte. E perché? perché se vuoi tanta luce hai bisogno di andare con una resistenza forte, cioè la lampadina che ha tanti watt ha una resistenza forte e io sentivo questa resistenza e per oltrepassare con la mia energia questa avevo bisogno proprio di tanta forza. In più l'esibizione mi crea problemi fino a quando io non sono sul palco a posto, che non ho tutti i ritmi, lo so che è brutto da dire, però ho questa cosa per cui è lì.
Quindi c'era questo dialogo con te stessa,
con me stessa,
dai, e allora Ida,
mi dice dai Ida non
me
viene, e loro aspettavano aspettavo che mi venisse il modo di dire quella cosa lì, che poi non era definitivo, perché io mi svegliavo di notte e se una cosa avevo in mente che doveva essere, mi tiravo su e dicevo la frase che dovevo dire, lo so che è un po' dato, però era il mio modo di essere, capito? Adesso non è che puoi fare queste robe, e io sono ancora così. If you go away on the summer's day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the nights were long, the trees stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away.
Uno spazio rarefatto con il pavimento a scacchi bianchi e neri, suggestivi punti luce, pannelli scorrevoli per una scena sempre mutevole, un letto che diviene centrale nell'azione antinaturalistica e un uso avveniristico per l'epoca dei microfoni a teatro aprono la strada dell'elfo verso una nuova sperimentazione. Ida Marinelli però ricorda un preciso episodio delle prove.
Fassbinder fa una cosa stranissima, è molto asciutto, non ti scrive didascalie che cosa, e quindi sai di una libertà pazzesca. Tu sai quello che devi dire. Ma quando ho letto il testo, cacchio, ho detto questo è un testo della Madonna, perché ha tutti gli ingredienti giusti per essere melò, manò, ironico, cattivo, kitsch, cioè, e infatti era vero. A parte, vabbè, il fatto che mi sentivo, insomma, non adatta, cioè, certo, avevamo provato tanto, era stato poi Ferdinando, aveva tutto in mente, ha fatto tutto lui. Ho dovuto fare l'improvvisazione, quella di spaccare tutto. È stato perché una domenica mattina, allora noi avevamo varie tecniche di improvvisazione, a volte ci si dava un tema, magari il giorno prima, e uno, non dico che si preparasse, però magari si preparava degli oggetti, delle cose così. E questa domenica dobbiamo fare questa roba qua, e mi avevano dato il titolo. Quando arriviamo lì, Elio non è venuto. Capisci che la domenica mattina alle 10 arrivare in sala prove, lui non c'è, passa un'ora e non c'è, passa due ore e non c'è, e probabilmente sapevamo che cosa stava facendo, ma non lo dico. E poi Ferdinando mi dice, vabbè, non importa, te lo do io, cambiamo. E io mi incazzo, perché dico, ma scusa, io... E mi incazzo talmente tanto, nel frattempo arriva Elio e mi dice, adesso fai la parte di quella lì che si dispera, falla come vuoi e così. E io vado, ero così incazzata che vado. E nella parte dove avevamo gli oggetti, cose così, tiro fuori tutto e spacco tutto e glielo tiro addosso, le scarpe. Allora le scarpe, fium, fium, e loro erano così. Alla fine, che è durata un 5 minuti buoni, è questa, oddio santo, e quindi ho dovuto tirare tutte le valigie, tirare tutto quel divano tremendo che mi ha fatto venire anche il mal di spalle eccetera tutte le sere, però era molto liberatorio tutto sommato, perché but still you must realize until tomorrow's sun. Lest you desire me or dream, if you touch me, I'll scream.
Eccola qui. Già. Sono qua. È contenta di essere tornata?
Sono stata via solo 5 anni. Sì, su contenta. Se cambia così poco qua.
Qui cambia raramente qualcosa. Qui da noi le cose sono quello che sono. Non c'è niente da fare. Mi racconti di lei?
Dimmi, non che c'è mondo da dire.
Eh sì, quello che pensa. O magari quello che sogna.
Sogno poco. Cerco un posto al mondo. Sei domandare massa?
Ma no, anzi, cari. Anzi, in fondo si vive proprio per questo. Si lotta per la conquista di un posto.
E bisogna proprio lottare.
Certo.
Io vorrei che Le amare lacrime di Petra von Kant venissero riprese ieri. È uno spettacolo che ho amato tantissimo, sì. Tuttora lo amo. Niente, devo dire che questo testo, oltretutto, ha segnato per me, che ogni tanto faccio spettacoli antravestì, ha segnato in me una convinzione, cioè io non faccio spettacoli antravestì. Io quando entro in scena e faccio Violet sulla sedia a rotelle piuttosto che Susan davanti all'altare, sono quel personaggio. Sì. Io mi dimentico il costume che ho addosso, perché io divento quel personaggio. E poi questo mi ha anche permesso che quando torno a casa mia moglie mi aiuta a trovare la mia vera identità.
Il secondo incontro dell'elfo con Fassbinder è quello con La bottega del caffè. Potente rivisitazione del classico goldoniano compiuta dal regista e drammaturgo tedesco, che vede in scena tutta la compagnia. La regia, di nuovo firmata da Bruni De Capitani, sfrutta un disegno teatrale di grande efficacia, un'atmosfera oscura, senza tempo, evocativa delle tinte fassbinderiane e accentuata dalla scena coperta di acqua stagnante, fa da contesto a una perenne e decadente balera.
Dieci zecchini
sono 803,50
971 sterline, 22 scelline e 3 pence. 1.099.876 lire.
Vi rendete conto?
Mi rendo conto che avete fatto un bel affare.
Io sono un altruista e gli ho dato ciò di cui lui aveva bisogno.
E io sono perfettamente in grado di apprezzare la grandezza del vostro cuore.
Sì, perché Eugenio sapeva con quanta discrezione avrei trattato il suo affare.
Ah, Eugenio lo sapeva?
È un'innata discrezione come la mia non si trova in altro uomo in tutta la città.
Ed Eugenio lo sapeva di certo.
Ma cosa volete che vi dica?
Niente.
Io comincio a essere fiero di me stesso, sì. Perché io credo di meritarmi l'affetto degli altri.
Sì, sì, La bottega del caffè è una spettacolo a cui sono molto legato. Ma ero molto contento, per esempio, di aver scoperto che Fassbinder non era un autore di un testo. In realtà, perché Le amare lacrime era un film famoso. Abbiamo scoperto dopo, perché molta gente non lo sa, che prima c'era il testo teatrale e poi c'è stato il film. E poi invece io in quegli anni lì lavoravo in Francia, andavo avanti e indietro e andavo sempre alla Une, che è una biblioteca di Parigi, di Librerie di Parigi, credo, Saint Germain, dove c'era una sezione teatrale molto fornita. E lì ho trovato un librettino, La bottega del caffè di Goldoni, letta da Fassbinder. Mi sembrava una cosa surreale, perché poi accostare Goldoni a Fassbinder mi sembrava. L'ho comprato, sono tornato con la lieta novella dai miei soci e mi ricordo un giorno eravamo a casa mia, io, Ida, Elio e Cristina, e io l'ho tradotto dal vivo. in diretta dal francese, ovviamente un po' farraginosa è stata la lettura perché non era semplice, però insomma loro si sono entusiasmati, quindi siamo partiti. Però è stata una grande scoperta questa cosa qui, questo unire la cultura classica italiana a un autore che poi molti consideravano trasgressivo, eccetera eccetera. Oltretutto la cosa straordinaria che abbiamo scoperto è che era un uomo di teatro, ma era un uomo di teatro di un'intelligenza lucidissima, perché questa sua rilettura della Bottega del Caffè io continuo a pensare che sia perfetta, perché entra nelle pieghe del testo fino in fondo, lo svolta dove il testo di Goldoni diventa un testo un po' d'occasione, un po' convenzionale, crea per esempio questa unione delle donne che in Goldoni non c'è, questo lo contamina con delle scene dell'opera da tre soldi. Beh, era un autore che è stato fantastico scoprire, e infatti poi abbiamo cominciato a leggere tanta roba sua che erano
di fatto. Avete portato Fassbinder in teatro in Italia,
sì.
Siete stati voi,
sì,
no?
Sì, di questo siamo molto fieri, e siamo molto fieri ancora adesso. Io sento di averlo fatto quel festival meraviglioso per i 20 anni dalla morte di Fassbinder nel 2002, che ha portato a Milano tutto il mondo di Fassbinder, lettrici, collaboratori. È un autore a cui dobbiamo tantissimo.
Era Ferdinando Bruni che ricordava la genesi della Bottega del Caffè, del Teatro dell'Elfo e la fascinazione per Fassbinder. Sentiamo ora come ricorda lo spettacolo Luca Toracca.
E adesso veniamo alla Bottega del Caffè. Quella bottega, raccontacela secondo Luca Toracca, perché già tutte le cose che ci hai detto sono illuminanti.
Dunque, quella bottega lì, allora io facevo Pandolfo, il proprietario della casa del gioco. Devo confessare che è un ruolo che non ho mai amato più di tanto. Per tutto era di grande fatica. A questo ruolo devo dare una perdita vocale, mi ricordo al teatro Bonci di Cesena, perché io portavo, indossavo come costume un'intera pelliccia di lupo lungo sino alle caviglie, e in quella sala dove c'era una temperatura torrida, i camerini freddi, avanti e indietro, io mi sono beccato, cioè non ero senza voce, ero un'anatra muta. L'unico momento molto felice era quando ballavo, e poi era uno spettacolo veramente molto molto fantastico. Ho avuto la fortuna di avere come compagni di lavoro veramente degli attori bravissimi, quindi li posso anche citare nei vari ruoli. Abbiamo avuto Gabriele Calindri, la stessa Cristina Crippa, però è stato uno spettacolo per esempio che a Ferrara, mi ricordo un episodio, c'era Cristina che a un certo punto nel suo travestimento fa una specie di strip, allora il costume rimaneva in gheppier con piume varie, così ci è arrivato sul palcoscenico di bigliettini vergognatevi che schifo, non so, evidentemente pensavano di vedere Cicciolino con i serpenti, sa Dio, non lo so cosa hanno visto. Lo spettacolo però era talmente bello sia come interpretazione che da un punto di vista figurativo che ci ha permesso e ci ha aperto il mercato straniero. Noi siamo andati in Messico, in Colombia con questo spettacolo. Mi ricordo a Buenos Aires la gente, è vero, avevano in mano una sinopsi, però ridevano negli stessi punti dove rideva il pubblico italiano, e pertanto ha avuto una grande grande fortuna. Ecco, per dirti, noi abbiamo una sala Fassbinder, però non è mai stato fatto in sala Fassbinder o uno spettacolo di Fassbinder. E noi ne abbiamo fatti veramente tanti.
Molti sono i professionisti che hanno contribuito alla storia pluridecennale dell'Elfo. Fra loro Nando Frigerio, storico light designer e vulcanico creativo, che nella famiglia dell'Elfo entra fin dagli esordi grazie alla lunga storia d'amore con Cesin Crippa, sorella di Cristina Crippa e a sua volta colonna dell'impresa elfica. Il suo lavoro per la Bottega del Caffè è determinante. Ecco cosa ci ha raccontato.
No, io facevo tutt'altra cosa, io lavoravo in fabbrica negli anni 70 e poi nel 78 ho conosciuto Cesina e ci siamo messi insieme, di conseguenza da lì è partito un po' il rapporto con anche Elio e Cristina. Ci conoscevamo già perché comunque facevamo parte degli stessi Monza, ma gli stessi movimenti politici, facevamo parte di un gruppo anarchico. Lei era dell'autonomia, di conseguenza, poi a quel punto lì ho mollato la fabbrica, io ho una formazione meccanica, cioè ho fatto un istituto tecnico meccanico e ero incastrato in questo posto qua finché ho capito che forse non faceva per me, perché mi sono visto tutta la vita in fabbrica. E con Cesin ci siamo, che lei si era iscritta all'istituto d'arte a Monza, ci siamo messi a fare i burattini, le marionette. E poi si arrotondava sul corpo, l'EFO ci chiedeva di fare gli attacchinaggi, avendo un'esperienza politica di attacchinaggio. Allora abbiamo cominciato a fare questa cosa qui, mi siamo andati avanti un anno e mezzo ad attacchinare, abbiamo attacchinato migliaia di manifesti. E a un certo punto nel 78, in primavera, Gianfranco Michler, che era il loro tecnico, aveva mollato tutto quanto perché voleva andare a fare i concerti, perché si guadagnava anche molto di più. A quel punto lì Elio mi ha detto se volevo provare a fare questo lavoro qua, e ho cominciato ad aprile dell'80 a fare questo spettacolo, portare in giro questo spettacolo. Mi sono adattato subito alla cosa. A quel punto lì ho fatto una stagione invernale e da lì poco per volta è cominciato.
Ecco, entriamo nel dettaglio, in quel primo spettacolo, cosa che facevi?
Montavo lo spettacolo, facevo le luci e facevo il fone. Facevo tutto quanto, era una piovra.
La bottega del caffè è stata una produzione molto importante, infatti io vorrei che tu ce la raccontassi dal tuo punto di vista.
Il fatto che se l'acqua ha un po' condizionato tutto quanto. La scenografia l'ha fatta Carlo Sala,
certo.
Io ho fatto solamente le luci. E era comunque sia matericamente che anche come era impostato lo spazio, tra l'altro in Ciro Melotti, ha stimolato parecchio come cosa. E io faccio fatica a leggere un copione, ad immaginarmi che cosa potrebbe venire fuori. Perché finché non hai un'immagine davanti, un disegno o la scenografia stessa, fai veramente fatica. Io faccio fatica. Aspetto il montaggio della scenografia, metti su un faro, qualche faro, in posizioni differenti, da lì nascono delle idee e da lì comincia a sviluppare il tutto. Una cosa che noi facciamo è durante le prove cambiare la situazione per vedere quello che funziona meglio. Cioè, può darsi che il faro che tu accendi in quel momento lì, in quella posizione lì, non ci sta. A quel punto lì dici, vabbè, fermiamo tutto, 10 minuti, mettiamo su un altro faro e vediamo che cosa succede. Ma anche la qualità del faro, perché non tutti i fari sono uguali, ogni faro ha la sua caratteristica e devi scegliere il proiettore giusto per poter avere la luce giusta. Cioè, che sia da un piano convesso, da un parco, da un sagomatore, la luce è differente, la qualità della luce è differente.
Dicevo quella bottega del caffè perché, essendo una bottega del caffè che era, come dire, volutamente anche più cupa, più fassbinderiana, insomma, quindi che
l'acqua fa un gioco notevole. C'era una cappa di luce sopra che era fatta con delle campanelle che sono delle ergafotte, adesso non si trovano neanche più. Delle ergafoto da 500 watt, c'erano due batterie con due colori differenti proprio a pioggia e davano anche un po' l'impressione della nebbia, sempre con un leggero fumo creavi questa situazione qua. E invece i giochi fatti di riflesso, devi trovare degli angoli tali che la luce rifletta sulla...
Quindi prova e riprova. L'ultima domanda che ti faccio è quella che faccio un po' a tutti, cioè perché l'Elfo è durato 50 anni e speriamo duri ancora un bel po'.
Perché secondo me c'è sempre stata la coscienza di quelli che lavoravano all'interno che dipendeva molto da te. Ho scoperto, ho visto che i muri che si sono creati si sono rotti e la gente che voleva fare il lavoro in un certo modo o che aveva un rapporto in un certo modo alla fine ha mollato perché non poteva starci in questa situazione qua. Da parte nostra, di quelli che ci sono rimasti, che ci sono da allora, c'è stata sempre molta disponibilità a creare la condizione per poter andare avanti. Cioè il lavoro mio è il lavoro anche degli altri. C'è sempre stata molta questa condivisione qua. E secondo me è la cosa che ha portato l'Elfo ad arrivare a questo punto qua.
Questa era la quinta puntata di Sogno o son elfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del Teatro dell'Elfo. Nella prossima puntata il sogno continua. Sogno o son elfo è un'audioserie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Niccolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Mario Arcari per le musiche da Alla Greca, Ida Marinelli, Luca Toracca, Ferdinando Bruni, Nando Frigerio, il reparto tecnico e logistico e l'ufficio stampa del Teatro Elfo Puccini di Milano. Dalle musiche degli spettacoli sono tratti gli estratti dalla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach e il brano Ramona nella versione di Max Greger. Da materiali di repertorio, l'esibizione di Mstislav Rostropovich sotto il muro di Berlino nel 1989.